In altre parole,
è sempre un punto di vista interessante, affascinante, oserei dire, quello dello storico che è capace di filtrare i temi di attualità culturale internazionale, appunto, dal punto di vista dello storico, fornendo una prospettiva tridimensionale, una profondità, potremmo dire, sui temi che scegliamo giorno per giorno. Continuiamo sulla falsariga di questo percorso con il nostro storico ospite di questo spazio, che è Sascha Zala, che ringrazio e al quale do il buongiorno. Benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Dunque, presidente dell'Associazione degli Storici Svizzeri, Sascha Zala, come abbiamo più volte ricordato in settimana, oggi parliamo di Expo, ma non tanto di Expo 2015 quanto delle origini storiche dell'esposizione universale e di quello che poi da qui è nato, è stato generato nel corso dei decenni.
Sì, partiamo appunto dal XIX secolo. Questo lungo secolo che gli storici fanno iniziare nel 1789 e finire poi con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale nel 1914 è un secolo incredibile per vari aspetti. È un secolo che ha prodotto il nazionalismo, il risveglio di queste nazioni, l'imperialismo, la corsa alle colonie, però è anche il secolo che ha visto la rivoluzione industriale e soprattutto che ha creato, a partire dalla seconda metà del secolo, a partire dagli anni circa 1850, un fenomeno che i contemporanei chiamavano l'internazionalismo. Infatti le prime grandi esposizioni universali, le prime esposizioni universali hanno proprio luogo in questo periodo. La prima del 1851 a Londra, poi nel 1855 a Parigi, poi c'è questa concorrenza fra Londra e Parigi, si ripeterà nel 1862 a Londra e poi a Parigi. E queste esposizioni universali erano qualcosa di assolutamente nuovo e in un certo senso rispecchiavano in maniera pacifica quella che potremmo definire la concorrenza anche per la, diciamo, nel contesto dell'imperialismo. E quello che è importantissimo ritenere in questo contesto è che proprio grazie a questi incontri internazionali, che sono una novità, nascono una miriade di conferenze internazionali che sono un novum storico. Quindi nascono un sacco di incontri di persone internazionali su tanti temi scientifici, ma non solo. Siamo anche nel secolo che tocca un sacco di scoperte tecnologiche, per esempio il telegrafo. E proprio da questo movimento, da questi incontri internazionali, da queste conferenze internazionali, nascono in seguito delle convenzioni internazionali che ben presto vengono stabilizzate e vengono rese permanenti con la creazione di uffici internazionali. E questa, per esempio, è la storia dell'Unione Internazionale Telegrafica, che è la prima organizzazione internazionale intergovernamentale che si basa appunto su una convenzione firmata nel 1865 a Parigi e poi tre anni più tardi viene aperto il primo ufficio permanente di questa organizzazione internazionale, che verrà aperto proprio a Berna. Quindi possiamo dire che le organizzazioni internazionali nascono in certo modo da quell'impeto, da quella galassia, da quel complesso fenomeno che nasce attorno all'esposizione universale.
Ma quindi, se ho capito bene, mi sembra chiaro il riferimento storico, le prime esposizioni universali non sono spinte nella loro formazione, nel loro ritrovarsi esclusivamente da pulsioni economiche, ma c'è alle spalle, nel momento in cui nascono i nazionalismi, come lei ricordava, anche un desiderio di allargare il respiro del nazionalismo stesso a un incontro sovranazionale. Nascono le internazionali, nascono i ritrovi universali anche di carattere scientifico e culturale. Cosa rimane a suo parere di questo tipo di pulsione nell'epoca moderna?
Allora, quello che è importante vedere è che c'è una grossa differenza fra il periodo dopo la Seconda Guerra Mondiale e il periodo antecedente. Da circa il 1850, al 1950 è difficilmente possibile fare una distinzione fra movimenti che sono governamentali e quelli non governamentali. Quindi la netta differenza odierna fra attività diplomatiche dello Stato stesso e quelli della società civile, questo non è possibile farlo. E infatti tante di queste iniziative che vengono lanciate sono appunto a metà strada fra delle attività dello Stato e delle attività dei privati. Pensiamo a tutta quella galassia di conferenze internazionali che toccano delle questioni legate alla sanità, alla salute, alle malattie che si spostano appunto fra frontiere. E forse un retaggio del nostro mondo moderno è che mi sembra di poter vedere che nell'ultimo decennio, se pensiamo per esempio alle conferenze sul clima, che questa vecchia formula del XIX secolo, di questo incontro fra la società civile e le organizzazioni dello Stato, stia ritornando. Infatti se pensiamo per esempio al congresso di Rio, non erano presenti soltanto i diplomatici, i rappresentanti dello Stato, ma anche tanti rappresentanti della società civile.
Questo è un punto interessante. Tornando, Sasha Zala, invece al discorso storico, c'è una cosa di cui parlavamo fuori onda che io trovo affascinante e vorrei che ci raccontasse un po' meglio, ovvero il ruolo della Svizzera, soprattutto in questo XIX secolo di fermenti che lei ci stava raccontando, che non è un ruolo marginale o di quella neutralità ripiegata su se stessa che siamo abituati a considerare ormai una parte importante della nostra politica internazionale.
Infatti sì, c'è questa dimensione che è enorme, assolutamente enorme. La Svizzera nel XIX secolo e anche nel periodo fra due guerre è fra i tre paesi più internazionalizzati del mondo, assieme alla Francia, che è il paese internazionale par excellence, e il Belgio. La Svizzera ospita il maggior numero di conferenze internazionali al mondo, la Svizzera ospita il maggior numero di organizzazioni internazionali. Quindi c'è da una parte il classico discorso elvetico che conosciamo bene della neutralità, quindi di questo paese che non ha o che non avrebbe una propria politica estera, e dall'altro canto c'è un paese che è attivissimo e c'è una politica del Consiglio federale mirata proprio ad acquisire congressi e conferenze internazionali. E quello che bisogna sapere è che nella formula del XIX secolo le organizzazioni internazionali sono poste sotto l'alto controllo del paese nel quale si ritrovano. Dunque, facciamo l'esempio concreto dell'Unione Internazionale Telegrafica, che ha sede a Berna e che di fatto controlla la telegrafia mondiale. Pensiamo che la telegrafia nel XIX secolo è l'internet di oggigiorno. Questa organizzazione è posta sotto il controllo del Consiglio federale. I primi 9 direttori dal 1869 fino al 1949 saranno degli svizzeri e molto spesso sono degli ex consiglieri federali che controllano questa associazione mondiale universale che crea gli standard per la telecomunicazione. Quindi la Svizzera, grazie a questo impeto e a questa attività, chiamiamolo pure anche iperattività nel contesto delle organizzazioni internazionali, si assicura un ruolo di primo piano a livello mondiale per il controllo degli standard.
In una battuta, prima di salutarci, Sasha Zala, come e perché, a suo parere, è cambiato il ruolo della Svizzera nello scenario internazionale alla luce di questa grande importanza che ci raccontava?
Un cataclisma primario naturalmente è stato il fallimento della Società delle Nazioni, che aveva sede appunto a Ginevra, e quindi nel 1946 la nascita delle Nazioni Unite, che vanno a riprendere l'attività della Società delle Nazioni. Ed è chiaro che la Svizzera, nel contesto della neutralità della Seconda Guerra Mondiale, non riesce a entrare in questo ordine post bellico all'inizio, e c'è questo cambiamento dall'internazionalismo europeo a quello americano, al secolo americano. Non dobbiamo però dimenticarci che, nonostante tutto, il maggior numero di conferenze internazionali viene ancora tenuto oggi a Ginevra e non a New York.
Io ringrazio allora Sascha Zala per aver fatto un po' il punto. Abbiamo toccato in realtà numerosi argomenti tutti collegati. L'occasione naturalmente era perché tra poco l'Expo 2015 chiuderà i battenti da Milano e quindi era interessante ripercorrere anche le origini storiche di questa manifestazione internazionale e come si è cambiata nel corso di questo secolo e mezzo di storia. Grazie, appuntamento a domani mattina.
A risentirci.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.